quando batteva le ali una farfalla a Mosca, ai tempi in cui Mosca era la capitale dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, il mondo ne risentiva. E oggi che Mosca è la capitale della Russia? Benvenuti al nostro quarto appuntamento con le farfalle che battono le ali nel mondo e da punti diversi del mondo. Questa volta parleremo della Russia. Erano stati gli Stati Uniti, di cui abbiamo parlato l'altra volta, i protagonisti dell'equilibrio bipolare che ha caratterizzato il mondo per tutti i decenni del secondo dopoguerra, dopo la seconda guerra mondiale, e che avevano posto fine insieme gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica al mondo imperniato sull'Europa, al mondo eurocentrico. Poi l'Unione Sovietica è scomparsa. È rimasta la fase degli Stati Uniti superpower, poi il mondo si è venuto allargando e in questo mondo allargato la Russia, che era il cuore dell'Unione Sovietica, che parte ha? Che parte vuole avere? Di sicuro ha una parte di rilievo oggi. Lo vedete che c'è una piramide di importanza dei paesi del mondo. Ci sono paesi di cui parleremo noi in questa trasmissione, ma di cui poco si sente parlare. Ci sono i paesi del cosiddetto G20, del gruppo che raggruppa i 20 paesi più o meno più influenti, e all'interno del G20 svettano i paesi del G8. Che sono prima ancora quelli che hanno contato già nei decenni trascorsi. La Russia è parte del G8, ma la Russia ha attraversato, dopo la fine dell'Unione Sovietica, una delle trasformazioni più difficili che possiamo ricordare nella storia. La Russia è sempre stata un paese orgoglioso, a metà strada tra l'Occidente e l'Oriente, è stata una sorta di grande fin da prima che arrivassimo al tempo moderno, e l'Unione Sovietica ha reso il sogno di grandezza dei russi ancora più ampio per le ragioni che tutti siamo in grado di capire. Quando venne meno l'Unione Sovietica, quando il sogno comunista scomparve nella miseria e in fondo nell'autodistruzione di se stesso, il cambiamento fu traumatico psicologicamente. Un paese fortemente orgoglioso che si ritrovava messo ai margini, che veniva visitato dagli americani, gli antichi nemici, che spiegavano loro come si riorganizza l'economia alla fine del periodo comunista. Il primo dei trasformatori, Mikhail Gorbaciov, quello al cui nome è legata la fine dell'Unione Sovietica, fu il protagonista della trasformazione politica. Osò far cadere il monopolio politico del Partito Comunista sovietico e fece cadere in realtà la organizzazione dell'URSS. Vi ricordate, quelli non giovanissimi, il giorno in cui la bandiera rossa venne ammainata al Cremlino? il trambusto fu tale che lo stesso Gorbaciov ne fu travolto. E allora arrivò Yeltsin, Boris Yeltsin, un riformatore che governò per anni la Russia proprio per trasformarne l'economia dopo che Gorbaciov aveva trasformato la politica. E dopo gli anni faticosissimi di Yeltsin arrivò questo giovane vigoroso, cintura nera dello judo, Vladimir Putin, uomo che veniva dai servizi segreti e che si candidava a portare la Russia verso il futuro. Una storia affascinante che oggi vedremo insieme.
Del 25 dicembre 1991, circa due anni dopo il crollo del muro di Berlino. La bandiera rossa con la falce e il martello viene ammainata dalla vetta del Cremlino. Sale il tricolore della Federazione Russa, l'Unione Sovietica non esiste più. Mikhail Gorbaciov, ultimo leader del Partito Comunista, vede sfumare i suoi sforzi per salvare l'Unione delle Repubbliche Socialiste, riformando il sistema dall'interno e dando trasparenza al potere politico. L'implosione del gigante geopolitico comunista è rapida e complessivamente pacifica, ma con effetti dirompenti sull'intero sistema internazionale. Pochi avevano immaginato che il colosso potesse disgregarsi totalmente e rapidamente. L'Occidente vive l'illusione dell'incontrastata supremazia su tutto il mondo, mentre l'ex blocco sovietico affronta un lungo periodo di transizione. L'economia passa dalla pianificazione al mercato, il sistema produttivo è ristrutturato, tutto al prezzo di grandi sforzi e drammatiche difficoltà. Gli ex paesi socialisti conoscono crisi economiche gravissime, con cadute produttive e dilagante disoccupazione. I paesi dell'Europa orientale si fanno forza riscoprendo l'orgoglio nazionale, liberato dal giogo sovietico. Ma i russi non possono contare su questa risorsa. L'URSS non era l'invasore straniero, ma l'espressione della loro potenza. Gli addetti del settore militare e industriale che perdono il posto di lavoro, i pensionati che vedono falciato il proprio potere d'acquisto, più che pensare a una libertà ancora tutta da conquistare, rimpiangono il dirigismo centralizzato dell'epoca sovietica. Boris Yeltsin è l'indiscusso protagonista della transizione dall'Unione Sovietica alla Russia post-comunista. Il primo presidente del nuovo corso promuove una profonda ristrutturazione dell'apparato economico e produttivo e di quello politico-istituzionale. Fortissimi gli ostacoli che incontra. Lo scontro fra presidente e Parlamento è aperto. L'assemblea legislativa si oppone al pacchetto di riforme proposto da Yeltsin e minaccia di incriminarlo. Yeltsin, con l'esercito dalla sua parte, vince la prova di forza. Impone il presidenzialismo, vincendo il referendum sulla nuova Costituzione. Le mastodontiche dimensioni della Federazione Russa ripropongono però i problemi dell'età sovietica. Prima fra tutte quella della coesistenza fra diverse nazionalità. Boris Yeltsin si trova così a dover affrontare le spinte centrifughe del Caucaso. La lotta indipendentista in Cecenia è ancora oggi una spina nel fianco di Mosca. Nella comunità internazionale, la Russia è riconosciuta quasi unanimemente come l'erede dell'Unione Sovietica. Non deve neppure presentare domanda di ammissione alle Nazioni Unite e rimane addirittura membro permanente in Consiglio di Sicurezza. Il suo netto primato rispetto alle altre ex repubbliche sovietiche rende la nuova Federazione Russa potenza di riferimento nella regione, garante della stabilità e della pace. Il decennio di Yeltsin è però estremamente complicato e controverso. L'adesione formale ai valori della democrazia e la ripresa di libere elezioni dopo quasi 80 anni non comporta la rottura con il passato. Alla vecchia corruzione dei burocrati di partito mai del tutto sradicata si aggiunge ben presto lo strapotere delle nuove oligarchie economico-finanziarie, arricchite con le disordinate privatizzazioni e spesso colluse con la malavita. Il presidente cerca di riprendere il controllo della situazione, ma è troppo tardi. Accusato di corruzione e di sudditanza verso l'Occidente, Yeltsin, malato, si dimette. Il testimone passa così fino alle successive elezioni del marzo 2000 al suo primo ministro, l'energico e dinamico ex agente dei servizi segreti sovietici, Vladimir Putin.
Io ho avuto la ventura di incontrare Yeltsin e Putin quando l'uno e l'altro stavano iniziando il loro lavoro al vertice della nuova Russia. E vi devo dire che la differenza delle due scene casualmente è rimasta per me come la differenza tra la Russia che si trovava a prendere in mano Yeltsin e quella che poi fu governata da Putin. Conobbi Yeltsin quando ero a Monaco per il G7 dei primi di luglio del 1992 e lo stesso Yeltsin era un newcomer, un nuovo arrivato nel club come in quel momento lo ero io. Ero a Monaco, gli altri colleghi meno Yeltsin erano già in un teatrino dove c'era uno spettacolo fatto per i capi di Stato e di Governo del G7 e mi affrettavo in una piazza, lo ricordo ancora, per raggiungere gli altri e vidi da un altro lato della piazza un uomo alto e solo che caracollava con direzione incerta. Mi avvicinai, lo riconobbi e con l'interprete che lo accompagnava ci presentammo ed era Yeltsin che arrivava così come poteva arrivare un turista, un commesso viaggiatore, uno che si trovava lì non sapendo esattamente dov'era. Poi alla cena che facemmo ebbi modo di parlare con i suoi collaboratori ed erano persone piene di idee sul modo di riformare l'economia sovietica e russa, scusate, questo errore si continua a farlo, e di adeguarla alle nuove caratteristiche alle quali un'economia di mercato li richiamava. Ma l'immagine di questo Yeltsin così solo in quella piazza mi dette il senso di questa Russia così sola in quel momento nell'affrontare il nuovo mondo. Putin mi venne a trovare a Palazzo Chigi nel 2000, lui si era insediato nel marzo, io ero tornato come Presidente del Consiglio nell'aprile o maggio, non ricordo bene, io fui il primo capo di governo europeo che Putin venne a visitare. L'uomo aveva una baldanza che era sua e derivava dalle sue caratteristiche personali, ma non era più nella condizione di Yeltsin. La Russia di Yeltsin io l'avevo incontrata altre volte come una Russia che si presentava alle riunioni del G8 come lo scolaro che deve dimostrare ai docenti di aver fatto i compiti, cerca di provare di averli fatti. Era un paese debitore per noi la Russia in quegli anni e aveva difficoltà a mettersi in pari con i debiti che aveva. Poi i prezzi delle materie prime, il prezzo del gas, il prezzo del petrolio vennero crescendo e la Russia si trovò con questa sua risorsa naturale in mano a vedersi pareggiare i conti senza dover fare nulla di particolare se non quello di vendere il suo gas a miglior prezzo. Quando arrivò Putin lui aveva già lo scivolo di questo miglioramento economico e mi si presentò come un qualcuno che poteva contribuire come pochi a risolvere un grande problema dell'Occidente che era il terrorismo fondamentalista che si stava allargando e che avendo raggiunto i Balcani e passando per il Medio Oriente e poi per l'Oriente si congiungeva, ecco qua il suo punto delicato, con la sua Cecenia. Voi sapete che la Cecenia è una delle repubbliche della Federazione delle Repubbliche Russe, non più delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, la più ristretta Federazione delle Repubbliche Russe, con un forte movimento indipendentista motivato anche da ragioni religiose. E la Russia, già prima di Putin e poi molto con Putin, ha picchiato con grande severità e scarsa tolleranza contro questo movimento di rivolta. Putin mi voleva convincere che la sua lotta in Cecenia contro l'indipendentismo era in realtà lotta contro il terrorismo e stava lavorando per noi, perché impediva che questa catena finisse per circondarci. Fu un colloquio difficile, perché io dentro di me, e anche parlando con lui, facevo presente il peso dei diritti umani che le sue modalità di lotta mettevano in discussione, ma da parte sua lui era fortissimo nell'argomentare che qua i diritti umani stavano più dalla sua parte che non dalla parte della Cecenia. Questione molto difficile. Quello che conta è che Putin si presentava come il capo di uno Stato rinvigorito, con una economia migliore, che usava la sua politica anche a beneficio di noi altri. In realtà, come l'esperienza degli anni successivi avrebbe dimostrato, Putin poi usò la forza dello Stato non soltanto contro l'indipendentismo ceceno, ma anche contro il dissenso politico interno. E quindi il Putin che governava e che sta governando ancora la Russia è un Putin al quale i russi riconoscono il merito d'aver rimesso in piedi uno Stato che si era completamente sfasciato dopo il periodo di Gorbaciov e che Yeltsin non aveva rafforzato, preoccupato come era soprattutto dell'economia, ma di questo rafforzamento ha fatto parte la repressione del dissenso in un modo che è inquietante per noi di figli di democrazie liberali. Tutti hanno presente il nome di Mikhail Khodorkovsky, un magnate che quando decise di vendere almeno pro quota ad una multinazionale americana il suo colosso petrolifero Yukos, venne scoperto come evasore fiscale, sta in galera ancora ora, e tutti ancor più ricordano il nome di Anna Politkovskaya, una giornalista che stava lavorando sulla Cecenia, sulle torture perpetrate a danno dei nazionalisti ceceni, e che morì uccisa per conto di mandanti che non sono mai stati scoperti. Ecco, questa è la Russia che ci troviamo davanti, una Russia che inizialmente si volle avvicinare alla NATO, creando una partnership per la pace tra NATO e Russia, ma che in realtà non sopporta la NATO ai propri confini e ha fatto capire che se noi portiamo la NATO in Georgia e in Ucraina, creiamo con loro un grosso problema. Una Russia che si sente forte, che si sente tornata una grande potenza e che sta cercando di capire essa stessa, e speriamo che lo faccia presto, che ruolo vuol giocare.
Ricchissima di materie prime, la Russia è fra i maggiori produttori ed esportatori di petrolio e gas naturale. Tali preziose e indispensabili risorse, spesso in mano dello Stato, sono strumento di duro ricatto da parte del potere russo. Minacciando di interrompere i rifornimenti energetici, Mosca ha rafforzato la propria influenza sulle vecchie repubbliche orientali dell'URSS, contrastando ingerenze europee nell'area di influenza russa. Le guerre del gas caratterizzano tutta l'era di Putin, compreso il quadriennio della presidenza del suo delfino Medvedev, con la Russia che tira la corda fino al compromesso prima che questa si spezzi. 2009, Gazprom, società russa a forte partecipazione statale, strappa un vantaggioso contratto per la fornitura di gas naturale all'Ucraina. oggi punta al controllo dei gasdotti ucraini, come ha già fatto con le condotte bielorusse, rilevate minacciando Minsk di un drastico taglio dei rifornimenti energetici. Anche l'Europa dipende dalla Russia sul piano energetico, uno dei settori di maggiori affari con Mosca, fornitrice ai paesi dell'Unione Europea di un terzo delle importazioni di gas naturale. Le imprese italiane hanno sottoscritto importanti accordi con i loro omologhi russi nel comparto dell'energia e le partnership strategiche fra Eni, Enel e Gazprom sono cruciali per il nostro approvvigionamento energetico. Secondo le informazioni diffuse da WikiLeaks, il sito internet che ha svelato al mondo i segreti delle diplomazie, i legami fra Europa e Russia nell'energia preoccupano gli Stati Uniti, timorosi che Mosca possa condizionare, anche politicamente, il vecchio continente con il ricatto energetico. WikiLeaks rivela l'attenzione riservata da Washington all'Italia. La strettissima cooperazione Eni-Gazprom e l'amicizia personale tra Silvio Berlusconi e Vladimir Putin è vista con sospetto e non gradita per le possibili implicazioni politiche. Questo complesso intreccio di interessi politici, strategici ed energetici spiega la cautela degli stati europei nel toccare gli interessi geopolitici dell'ingombrante vicino, tirando il freno all'ingresso di Ucraina e Georgia nella NATO, caldeggiato dagli USA ma fortemente osteggiato dalla Russia. Insomma, anche dopo la guerra fredda, Mosca continua a percepirsi come centro di gravitazione del vecchio spazio sovietico e non ammette interferenze. Verso le repubbliche centroasiatiche il controllo è più facile, ma nel continente europeo gli equilibri diventano molto più problematici. 2003. La rivoluzione delle rose in Georgia. La rivoluzione arancione in Ucraina. 2004. È preoccupata e timorosa di una deriva occidentalista nella sua area di influenza. 2008 in Georgia, il presidente filo occidentale Mikhail Saakashvili cerca di riprendere il controllo della regione separatista dell'Ossetia del Sud, fino a quel momento sotto l'ala protettiva di Mosca, come l'altra regione indipendentista georgiana dell'Abkhazia. Immediata la risposta del Cremlino. Le truppe russe arrivano alle porte della capitale georgiana, Tbilisi. L'Occidente si limita a una condanna di facciata, nonostante le disperate richieste di aiuto di Saakashvili. Con la forza e con le minacce di chiudere i rubinetti del gas, la Russia scoraggia così qualsiasi ingerenza straniera nelle sue sfere di interesse privilegiate e si mostra pronta a perseguire con ogni mezzo i suoi obiettivi.
Come avete visto, la Russia continua a sostenere e a far valere con fermezza le sue posizioni. E però bisogna dire che qualcosa sta cambiando, qualcosa di cui non cogliamo tanto la traccia nel fatto che Putin si è dovuto alternare con Medvedev alla presidenza della Repubblica. Questa francamente è stata un po' una pantomima, insomma, lui è l'uomo forte della Russia, la sua Costituzione non gli consentiva di fare più di 2 mandati consecutivi come presidente della Repubblica. Allora sapete com'è? Ha preso quello che era il suo primo ministro quando lui faceva il presidente, e in Russia il presidente è anche il capo vero del governo, non è come in Italia dove il presidente è una figura prevalentemente rappresentativa. Il primo ministro è un po' un assistente del presidente della Repubblica, più o meno come in Francia, ecco. Prende il suo primo ministro e lo candida alla presidenza della Repubblica. Il primo ministro Medvedev si fa un mandato come presidente della Repubblica, finisce e a quel punto il divieto costituzionale non opera più nei confronti di Putin, che può fare un ulteriore mandato, non essendo consecutivo ai primi 2, è una nuova serie, diciamo, seconda edizione. Questo è accaduto nella primavera del 2012 e se vi dovessi domandare è prova di una democrazia dell'alternanza, voi forse avreste qualche dubbio, io sarei d'accordo con i vostri dubbi, ma alla elezione che indiscutibilmente c'è stata con grande consenso di Putin per il suo terzo mandato, le cose hanno cominciato a girare in modo diverso. Era un freddo diabolico a Mosca e ciò non di meno c'erano manifestazioni di chi si opponeva, non necessariamente attraverso i partiti tradizionali, ma proprio molti delle giovani generazioni li si vedeva lì in piazza a chiedere qualcosa di diverso. E notate, questo fenomeno è stato visto da tutto il mondo, ne hanno parlato i mass media, nessuna Anna Politkovskaja, per fortuna del mondo e di chi lavora per l'informazione in Russia, ha pagato il prezzo di questa trasparenza. Quindi lo stesso potere è in qualche modo arretrato davanti alla vivacità di una collettività popolare che manifesta nuovi sentimenti. È un fatto importante questo, che dimostra che la società russa comincia ad entrare nel clima della democrazia. Vedete, io quando cominciò la storia della Russia post-sovietica parlai con più persone di cui diventai anche amico di là e non avevano dubbi sul fatto che la strada del futuro era la strada della democrazia, ma mi dicevano: guardate, guarda, ci vorranno molti anni. Ci vorranno molti anni perché la democrazia non ha radici nella nostra storia e se le deve formare, ed era vero, la storia russa era la storia del despotismo degli zar che ebbe come pluralismo il pluralismo dei boiardi, cioè dei grandi dell'impero zarista, poi diventò subito comunista, partito unico e poi eccola lì. Dopo il comunismo non ha mai sperimentato il sogno della città sulla collina che era il sogno delle democrazie occidentali. Mettere radici significa attivare un processo che richiede tempo e che richiede il superamento dei sentimenti, badate, che hanno finito per prevalere nei primi anni di Putin, perché qualcuno si potrà chiedere: ma come mai è stato accettato quello che vi raccontavo poco fa? Perché non c'è stata reazione? Ma almeno per tre ragioni. Intanto c'era l'orgoglio ferito del popolo russo, un popolo che ha avuto sempre un grande senso di sé, della sua importanza, del suo ruolo e che, come vi dicevo, si era sentito ai margini, si era sentito nella condizione dei miserabili e che allora in un modo o nell'altro attraverso Putin si trovava vendicato, rivendicato nella sua aspettativa di contare. Poi c'era il fatto vero che Putin aveva comunque rimesso in sesto uno Stato completamente sfasciato e allora il prezzo di questa ristrutturazione delle istituzioni, ancorché molto alto, non parve tuttavia eccessivo visto il risultato al quale si arrivava. E poi non dimentichiamo l'economia. La disoccupazione, la miseria in cui era caduta molta gente. Ma ve lo ricordate quando c'era ancora l'Armata Rossa in Germania e la Russia ritardava il più possibile il ritorno in patria perché non sapeva che farne? E la storia di generali, capitani, soldati rientrati in patria dopo anni di Armata Rossa in Europa è una storia che nessuno ancora ha raccontato ed è una storia di tregende familiari che noi tutti dovremmo conoscere. Ecco, un Putin che rimette in sesto rende comunque Putin popolare. Ecco, ora non è più così. Ora pian piano uno che si presenta a torso nudo in Siberia ricorda uno che si presentava a torso nudo nelle terre di bonifica vicino a Latina dalle nostre parti, e allora la gente un po' insomma ne risente. E poi l'economia è destinata a cambiare. Guardate, quella rendita di posizione che la Russia ha avuto vendendo il gas al prezzo che voleva, oggi che gli americani hanno una quantità gigantesca di quello che si chiama lo shale gas, cioè il gas tirato fuori dalle rocce, oggi che ci sono quegli impianti per cui il gas gira per il mondo liquefatto e poi viene rigassificato nel luogo di destinazione, la mettono alla frusta, e quindi la Russia dovrà trovare un ruolo da una posizione più realistica di quella che ha avuto sinora.